Stefano Pomarulo, Comune di Bari, coordinerà il gruppo di lavoro che abbiamo chiamato Sicurezze in avviso pubblico. Avete sentito che, se dovessimo trarre una sintesi, le cose, la buona prassi messa in atto dal Comune di Bari si è basata sostanzialmente su due cose: sulla possibilità concreta di fare azioni che sottraggono consenso sociale alle organizzazioni mafiose. Senza consenso sociale le mafie non sarebbero tali da 150 anni, e come si sia investito molto nel settore dell'educazione e della cultura. E abbiamo anche visto cose che funzionano parzialmente, cose che non funzionano proprio, e magari poi, se c'è un po' di dibattito, ci torneremo con un po' più di calma. Adesso io passerei la parola ad Antonino Iannazzo. Antonino Iannazzo è sindaco da circa 4 anni del comune di Corleone. Ecco, questa città nel mondo è sempre stata conosciuta come una città di mafia sostanzialmente. Nino si è dato da fare, ha fatto determinate azioni che oggi spingono il mondo a vedere non più in questo modo la città di Corleone. Però non è facile cambiare il modo di amministrare di una città come Corleone, e naturalmente credo che Nino ci racconterà anche una serie di difficoltà, ma di cose poi positive che è riuscito a fare. Sicuramente una, penso che racconterà, è quella sui beni confiscati, perché si tratta di sottrarre beni e usarli, ma sono beni sottratti a una persona di nome Bernardo Provenzano, ma tante sono le cose che sono state fatte, quindi lascerei a te la parola.
Io non mi posso certamente esimere dall'iniziare proprio da questa vicenda, cioè quella dei beni confiscati, che credo sia una delle esperienze più positive che la mia città, e non certamente solo il sindaco, ha fatto, perché queste sono iniziative che non possono essere affidate ai singoli individui, ma se non c'è un gruppo di soggetti che le sposano, che le portano avanti, le fanno maturare, difficilmente possono arrivare a compimento. E inizio con un dato in controtendenza rispetto a quello che diceva poc'anzi il collega Di Bari. A Corleone il 100% dei beni confiscati sono utilizzati, tutti. Lo sa il dottore Maruccio, lo sa l'agenzia per i beni sequestrati e confiscati, perché noi l'abbiamo inserito nel nostro programma amministrativo e l'abbiamo fatto. Cioè, non si capiva perché, per esempio, alcune case, la casa per esempio di uno che si chiama Grizzaffi, piuttosto che la casa di Bernardo Provenzano, dovevano rimanere chiuse e non dovevano essere abitate, non inteso come famiglia, ma abitate inteso come iniziative, come vissute dalla collettività. E in quel territorio il tenere quelle finestre chiuse, piuttosto che tenere la cantina Caggio improduttiva per 16 anni o litigare per la sua destinazione, ha un segnale che è dirompente, perché suona presto poco in questi termini: fino a quando ce l'avevano i mafiosi funzionava, appena ci ha messo su le mani lo Stato è andato tutto in malora. E allora da lì, da questa tristissima ma diffusissima convinzione, bisognava iniziare. E l'abbiamo fatto con la Giunta, l'abbiamo fatto con il Consiglio Comunale, l'abbiamo fatto con la Prefettura e con le forze di polizia che esistono su quel territorio. Abbiamo detto quali sono i problemi che ci impediscono di entrare in questi immobili. Problemi vari, per lo più problemi collegati ad una condizione di inutilizzabilità del bene, perché è deruto piuttosto che malandato. Per fortuna non siamo passati in vicende quali ipoteche o cose di questo genere, che loro sanno essere le vere trappole che inducono le amministrazioni ad alzare le mani nell'utilizzo del bene confiscato. E in quel territorio che così disgraziato aveva però al suo interno una fortuna, siamo riusciti a trovare una cosa che sia un sistema, perché facendoci forza sulle cooperative di libera, e mi riferisco alla cooperativa Placido Rizzotto, alla Piero Torre, alla Lavoro e non solo, quest'ultima aderente all'ARCI, facendoci forza su i ragazzi, ricordiamo l'abbiamo detto, insomma noi l'accentiamo, poi vediamo come lo possiamo recuperare. Il primo bene l'ho assegnato alla cooperativa Lavoro e Non Solo ed era la casa di Provenzano. La cooperativa Lavoro e Non Solo annualmente ospita a Corleone, assieme all'amministrazione comunale, alla regione toscana e alla CGL, un'iniziativa che si chiamano campi di lavoro. Cioè ci sono dei ragazzi, probabilmente qualcuno di voi lo sa, vedo che annuite, che scendono in Sicilia per 10-15 giorni, mi auguro che ce ne siano anche qua dentro, e che piuttosto che farsi le vacanze al mare, o quantomeno facendosi oltre che la vacanza al mare, vengono a fare un'esperienza lavorativa sui terreni che rispondevano a questi proprietari, che adesso per fortuna sono dello Stato. Rispondevano ai nomi di Rina, Provenzano, Brusca, Zagalella, insomma nomi che hanno un certo peso dalle nostre parti, insomma credo anche in tutta Italia. E la prima cosa che gli abbiamo fatto è, dentro la casa di Bernardo Provenzano, ci abbiamo fatto dormire i ragazzi dei campi lavoro, cosa forse normale. Però di fronte alla casa di Bernardo Provenzano in Vicolo Molletti ci abita Salvatore Provenzano, che è il fratello di Bernardo, e sono un poco meno di 50 passi, noi 115 sì. Poi ci siamo fermati, abbiamo detto perché non istituzionalizziamo un ostello della gioventù in quel posto, e sulla casa di Grisanti abbiamo creato un ostello dove è nato il circolo Arci, dove i ragazzi, anche quelli di Corleone, ed è là l'altro nostalgico grazioso, si incontrano, vanno a giocare a dama piuttosto che a carte, vanno a guardare la televisione, imbottigliano la salsa quando è necessario e accolgono i nostri ospiti e concittadini. E abbiamo creato questi due punti. Su casa di Provenzano addirittura abbiamo creato un museo della legalità, inaugurato il 15 agosto, dove abbiamo detto, ma perché non applicare la legge del contrappasso per piena in quel posto? Cioè nella casa del mafioso noi ci portiamo tutto quello che invece è contro il sistema mafioso. E l'abbiamo chiamato laboratorio della legalità, puntando l'accento non tanto su la mafia, c'è qualche sindaco siciliano che ci vuole fare soldi. Noi, che purtroppo ci è costato tanto sottosviluppo e ci costa tanto sacrificio e tanto dolore, vorremmo rappresentare al mondo intero quanto fastidio ci dà la mafia, e l'abbiamo chiamato laboratorio della legalità perché è una cosa indivenibile. Questo immobile con il fondo sicurezza è riuscito ad essere recuperato, abbiamo inserito lì dentro i quadri di Gaetano Porcasi e abbiamo creato un percorso che analizza la mafia dalla sua origine storica fino ai nostri giorni. L'abbiamo fatto in un modo difficile perché rappresentare la legalità, che è un concetto immateriale, non è semplice. L'abbiamo fatto con i colori, con i materiali, utilizzando per esempio delle scale di vetro. Abbiamo utilizzato alcuni elementi che possono, a nostro giudizio, colpire il visitatore, perché a Corleone vengono un sacco di persone, tutti morbosamente attratte dal film Il Padrino, e cercano tutti la casa del Padrino. Io la facciamo vedere, però piuttosto che trovarci la coppa della Lupara ci trovano i 900 nomi delle vittime delle mafie che oggi abbiamo letto qui. Noi abbiamo deciso di prendere una parete e dire, beh, quella parete è la parete della memoria. Chi sale e chi scende da queste scale deve ricordare che le saliva e le scendeva Bernardo Provenzano, ma che in quel muro ci sono quelli che hanno consentito che oggi noi siamo qua. Fare rete significa anche mettere a disposizione degli altri quello che abbiamo fatto. Sul sito del Comune di Corleone è disponibile il monitoraggio sui beni confiscati, non solo perché ce lo impone una norma regionale, credo che
nazionale.
È nazionale, che ci dica che dobbiamo pubblicare i beni confiscati, ma la cosa importante è scoprire che se si vuole un bene confiscato può essere trasferito dalla verbale di trasferimento al Comune in 28 giorni di calendario. I 28 giorni di calendario non sono a caso, è un procedimento amministrativo che nel nostro comune non ha una regolamentazione specifica, quindi si applica la norma di legge. La norma di legge dice che se un procedimento non viene regolamentato in termini differenti si applicano i 30 giorni. E ci siamo impegnati a trasferire i terreni di Lobue, che voi conoscete, perché ora vi faccio ricordare chi è, in 28 giorni di calendario. Lo Bu era l'ultimo tassello del sacchettino, la Siris che andava da Casa Provenzano a Covo. E il signore che ha il cancello verde, quel portone, avete visto, porta a porta, sicuro, non si può sbagliare. Anche questo bene è diventato di proprio l'altro ieri di proprietà del comune, perché l'agenzia, per fortuna, con una procedura molto veloce ce l'ha assegnato, e quindi da qualche giorno abbiamo un bene in più che dobbiamo assegnare, anche se ancora non c'è stato il trasferimento formale. E vedete, il fatto che si possa fare a Corleone, in un paese dove ancora la presenza mafiosa c'è, e non c'è solo per storia o perché ci abitano le famiglie dei mafiosi, c'è perché si sente ed è pesante, certo con condizionamenti differenti, credo che sia un significato dire che quei beni ritornano ad essere produttivi in 28 giorni di calendario, perché una riflessione la dobbiamo fare su quei territori. Molti di questi beni sono beni che avevano e hanno una finalità produttiva, ma voi pensate ad un vigneto che rimane fermo per 10 anni, che cosa ci trovano? Nulla. Al tempo del sequestro 100.000 euro, al tempo della consegna e della confisca 30.000 euro forse, al tempo dell'effettiva utilizzazione ci vogliono 10.000 euro per andare a restituire il vigneto, perché non è più funzionante. Quindi anche quella velocità è un simbolo da quelle parti. Come un simbolo il fatto che, per esempio, alcuni comuni, chiudo, si sono messi tutti assieme facendo una cosa che si chiama Consorzio Sviluppo e Legalità, su una lungimirante interpretazione del prefetto di Palermo, che proprio in occasione della prima applicazione della legge 109 pensò di mettere assieme i comuni per creare delle imprese agricole che si potessero autorreggere. E solo grazie a questo si riesce oggi ad avere il vino sugli scaffali delle coppe, perché hanno fatto tutte assieme un'unica impresa, non facendo una segmentazione di imprese. Anch'io sulla legge relativa alla Costituzione dei Parti Civili sono critico, anche se aderisco ad una idea politica molto vicina a quella del governo. E ve lo dice un sindaco che non solo si è costituito parte civile in sede penale, dove c'è stata riconosciuta una provvisionale di 70.000 euro, una provvisionale è un'anticipazione della liquidazione del danno che poi è assegnata al giudice civile, ma noi abbiamo citato il giudizio civile Brusca e Bagarella e il tribunale ci ha riconosciuto un danno all'immagine del comune di Corleone di 300.000 euro, che ovviamente noi non riusciremo assolutamente ad avere, perché credo che Brusca e Bagarella sono in tutto questo formalmente nulla talenti. Sostanzialmente ci auguriamo che si ci arrivi a farli diventare tali, ma intanto formalmente sono nulla talenti. Per concludere un altro passaggio, e poi giuro che chiudo perché capisco che vi ho rubato troppo tempo, è quello relativo, visto che si sta parlando di Reiki, al protocollo Carlo Alberto della Chiesa. Uno strumento sperimentale è un protocollo, quindi non è una regola. Oggi il governo lo ha adottato con i flussi di tracciabilità delle risorse, credo in maniera un po' troppo restrittiva, ma comunque questo è. Nella provincia di Palermo questo sistema, che è un sistema collocato alla gestione degli appalti, nasce prima. Nasce in onore di Carlo Alberto della Chiesa, cioè le municipalità, oltre a controllare gli appalti sopra una certa soglia, li controllano anche sotto soglia, facendo riferimento alle prefetture, alle nuove prefetture delle province siciliane, che aderendo a questo protocollo ci mettono in condizione, attraverso delle informazioni riservate ovviamente di prefettura, di conoscere se l'impresa con cui contrattiamo è un'impresa in regola con la normativa antimafia. Quindi è un controllo più pregnante su quel territorio. Così come nella nostra regione abbiamo attivato il conto unico dedicato per il controllo degli appalti. Quindi questi soldi pubblici devono necessariamente, per fortuna, girare attraverso questo conto, ora si è esteso a tutto il territorio nazionale, perché attraverso quella movimentazione di risorse si riesce a capire se sono gestiti correttamente e se non vanno ad ingrossare i copiosi patrimoni mafiosi, perché un dato vi devo dire, a Corleone il pizzo non si paga, il pizzo tradizionale, cioè non c'è nessun mafioso che va a chiedere i soldi. Ma purtroppo abbiamo dovuto registrare, siamo dovuti intervenire nell'imposizione delle forniture. I cementi si comprano lì, il ferro si compra lì, i laterizi si comprano lì, il movimento terra si fa lì, e se ti serve qualche operaio deve andare a bussare in quella porta. Questo è il concetto complessivo. Ma chiuderlo così sarebbe pessimista. Io invece credo che il dato più importante è che riusciremo a vincere questa battaglia. E credo che non è un'utopia quella mia e quella nostra. Credo che realmente la riusciremo a vincere se tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione si concretizzeranno. Così come quando il governo varò, stava per varare la norma sulla vendita dei beni confiscati, il Consiglio Comunale di Corleone aderì ad un appello di avviso pubblico, votò quell'appello, purtroppo che non fu ascoltato, che si basava su una semplice deduzione. La casa di Rina a Corleone se la compra a Rina, non forse Salvatore, ma qualcuno che gli presterà il nome, ma se la comprerà certamente Rina, perché nessun corleonese sano di mente andrà a fare un'offerta contro la famiglia Rina per acquistare quell'immobile. E la positività di questo ragionamento sta in questo, che in quel consiglio comunale un giovane consigliere che si chiama Francesco Piazza ci stupì con una cosa sciocca e banale. I consigli comunali sono monotoni, me lo dice un sindaco, quindi ma in quell'occasione il consigliere Piazza disse: sindaco, non la votiamo per favorevoli seduti, contrari, alzati, astenuti, lodicari, no? Votiamolo per appello nominale. E a Corleone sentire dire favorevole o contrario a 20 consiglieri comunali più l'amministrazione, credo che non è una cosa semplice.